Ciao amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao a tutti. Ciao Dini. Bene o
Ciao,
male,
ciao, Stuart.
siamo riusciti ancora, caro Giorgio, ad avere con noi il dottor Aurelio Sessa, che è un medico di famiglia e presidente SINGE della Lombardia. Allora, caro Aurelio, io vogliamo ringraziarti e Giorgio perché sei tornato ancora, nonostante tu potevi stare in mezzo al fresco. E vogliamo parlare ancora della medicina di base e del Covid-19. E l'abbiamo chiamato medicina di base o medicina di famiglia e Covid-19 seconda parte. Però prima di dare la parola al nostro Dini, che ha subito una domanda pronta, caro Sessa, volevo chiederti, ed era questo che, ma come hai vissuto tu tutta l'emergenza della prima fase della pandemia? Tu come medico, quando hai dovuto fare telefonate, visite, invii in ospedale e poi purtroppo anche qualche morte di qualche tuo paziente, come l'hai vissuta? Perché mi sembra una cosa interessantissima sentire un medico che lo dice.
Beh, l'ho vissuta come un'esperienza assolutamente nuova, perché nonostante anni, decenni di professione, praticamente è la prima volta in cui ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale di questo tipo. Quello appunto della pandemia. Noi abbiamo vissuto una precedente pandemia che è quella del 2009, quella della famosa influenza suina, che però ha colpito in qualche modo marginalmente non solo il mondo, ma anche noi. Invece, questa è stata assolutamente un'esperienza nuova di una malattia nuova che stiamo ancora imparando a conoscere, perché è una malattia che si è presentata da noi praticamente a cavallo fra febbraio e marzo. Quindi con tutte le, diciamo, le novità che via via stiamo conoscendo e per le quali non avremmo immaginato un'evoluzione di questo tipo. Tieni conto che adesso siamo a oltre 5 milioni di casi nel mondo. L'Italia ha avuto circa 300.000 casi. L'Italia ha una quota, un tasso di mortalità fra i più alti del mondo, ma non perché in Italia si sono curati peggio rispetto alle altre parti. Tieni conto che in Italia è morto quasi il 14% delle persone colpite da Covid. Questo è dovuto al fatto che noi all'inizio abbiamo un po' lesinato, dico noi, parlo delle istituzioni, a fare il tampone su una scala molto più larga rispetto ad altre nazioni che l'hanno fatto. Io non prendo tanto l'esempio la Cina quanto la Corea, ad esempio, ha messo in atto tutta una serie di attività pronte in anticipo che hanno permesso comunque di controllare in maniera efficace. Ma anche all'interno dell'Italia sappiamo che le varie regioni sono andate un po' anche in modo differente. D'altronde noi siamo, dal punto di vista sanitario, come se fossimo una confederazione, no? Di regioni in cui la sanità, in base alle politiche regionali, possono dare appunto degli indirizzi diversi. La Lombardia è stata un po' diversa dal Veneto, ad esempio, no? Che sappiamo ha tamponato in maniera molto più numerosa la popolazione. Quindi questo innanzitutto è stata una malattia nuova per tutti che stiamo ancora imparando e finiremo di imparare nel momento in cui avremo, diciamo, una fotografia assolutamente reale e nel momento in cui si inizierà poi anche a vaccinare perché sembra che per la fine dell'anno possa arrivare il vaccino.
Vai, no, Giorgio, vai.
Ora diciamo che l'emergenza è passata. D'altronde in questi giorni stanno chiudendo tutte le terapie intensive proprio per mancanza di paziente. A te, tu, come medico di famiglia, come medico del territorio, il tuo lavoro ti ha soddisfatto Cioè, uso una parola che forse non è indicata, ma sei contento del lavoro che hai fatto, indipendentemente poi dalla difficoltà che c'è stata, quindi lavorare senza linee guida. Cioè, sei soddisfatto di quello che hai fatto?
Beh, non posso dire di no, assolutamente. Certo che sono
Non si può.
soddisfatto di quello che ho fatto. L'unica cosa che posso dire è che siamo stati un po' lasciati solo come territorio. Ecco, perché la nostra, non dico la nostra regione, ma la nostra sanità in Italia si è concentrata molto sul versante ospedaliero. Perché all'inizio in effetti erano tantissime persone che finivano in ospedale. Adesso io non ti so dire perché adesso ne finiscono molto meno rispetto a prima. Probabilmente la carica virale, chiamiamolo così, non entro nel merito se il virus sia modificato o quant'altro, ma la carica virale che le persone che trasmettono il virus ad altri probabilmente si è ridotta. Tieni conto che all'inizio, quando capitava talvolta di avere tamponi di persone anche ricoverate, in cui ci dicevano debolmente positivo, il debolmente positivo, poi l'abbiamo scoperto, erano persone con un tampone positivo, però con una bassa carica virale. Allora, la bassa carica virale probabilmente trasmette un po' di meno rispetto ad altri. Abbiamo visto che il famoso coefficiente Rho, no? R con zero, che era la
Uno.
capacità di trasmettere il virus da una persona
Trasmette.
infettante ad altri, era superiore a 1, 1,5. Tieni conto che l'influenza ne ha circa 2, tieni conto che il morbillo addirittura arriva a 8. Ecco. Quindi non era un'altissima, come dico, capacità di trasmettere il virus agli altri, ma noi ci trovavamo di fronte a persone che erano delle tabule rase nei confronti di questo virus, capisci? Ecco, nel senso che per ciascuno di noi è stato un virus assolutamente nuovo. Quindi chi è stato colpito in maniera importante e ha avuto un'evoluzione importante, fra l'altro non ti so dire adesso, visto che la domanda di Giorgio e di Luigi che mi avete fatto era quello se io, come dico, sono contento di quello che ho fatto. Ti posso dire di sì con i mezzi che
Che
avevo a
avevate.
disposizione e ho avuto a disposizione, non per ultimo il fatto, ad esempio, che i primi dispositivi di protezione individuale, parlo di mascherine, guanti e quant'altro, dall'ASA ci sono venuti nel momento in cui diciamo, l'epidemia era già importante. Quindi io all'inizio ho dovuto adoperare i dispositivi che avevo già in studio.
Certo.
Se in
Certo.
quel momento non avessi avuto dispositivi a disposizione, perché mi ero dimenticato di richiedere la fornitura, perché pensavo, beh, ma tanto non mi servono, quant'altro, però io penso che nello studio di ogni medico, mascherine e guanti ci devono comunque essere. Se in quel momento io andavo a cercare guanti e mascherine, non li avrei trovati, non li avrei trovati. E dall'ASL, dall'ATS, dalla Regione, sono arrivate nel momento in cui, diciamo, il grosso stava già succedendo, capisci? Quindi chi aveva dispositivi li ha adoperati e probabilmente è stato protetto. Faccio riferimento a quei 170 colleghi che sono morti, parlo di medici in medicina generale, che probabilmente hanno contratto il virus dai loro pazienti in una situazione di non perfetta protezione, chiamiamolo così, o perché hanno sottovalutato il problema. Tieni conto che io il mio primo paziente l'ho visto il 29 di febbraio, che era un sabato, ero io di turno nel mio studio, è stato il mio primo paziente che ho visto, e nei giorni successivi il boom, vi ricordate che poi il lockdown è cominciato l'8 di marzo, quindi c'è
Grazie.
stata quella settimana intermedia in cui noi, vedevamo persone che avevano magari ferma di gola o quant'altro, che poteva essere anche influenza, perché eravamo ancora in coda di influenza, ma molti di questi erano già Covid.
Ad ogni modo, Aurelio, quello che è importante è che oggi il virus infetta molto meno. Ha una carica virale plasmatica ridotta, per cui la situazione è abbastanza positiva, anche se dobbiamo aumentare un pochino quello che è, o perlomeno continuare ad essere protetti. Però io ti volevo chiedere, cosa mi dici dei contagi da importazione? E poi vorrei che tu mi parlassi dei contagi vecchi e contagi nuovi. Cioè, il vecchio e il nuovo, a cosa si riferiscono?
Allora, tieni conto, il vecchio, faccio riferimento a una situazione, a un momento in cui nessuno sapeva cosa stava succedendo. Noi avevamo informazioni che il virus era presente in una determinata zona del mondo, la Cina, no? O l'Oriente, chiamiamolo così. Comunque la Cina è stato praticamente il primo focolaio, quello di Wuhan, a essere riconosciuto. Tieni conto che all'inizio noi avevamo chiuso, no? a persone che venivano da Oriente. Però io ti posso fare un esempio, perché io fra tutti i miei pazienti ho vissuto anche questa esperienza. Un mio giovane assistito che studiava a Shanghai, era lì per una borsa di studio di un anno, nel momento in cui stava succedendo questo, ha fatto in modo, anche la preoccupazione dei propri genitori di venirsene a casa, tiene conto che l'università poi l'hanno chiusa, e lui non è venuto direttamente dalla Cina, perché non era possibile volare dalla Cina in Europa. Lui cosa ha fatto? Lui è andato in Birmania, dalla Birmania è andato in un altro paese, che mi sembra la Cambogia, ha preso un volo su Parigi ed è tornato a casa. Allora, lui ha avuto un unico controllo, così mi ha detto. Lui ha fatto poi la quarantena a casa, perché i genitori, quando è arrivato, mi hanno chiesto cosa doveva fare. Ha detto: state a casa 15 giorni e vediamo cosa succede. L'unico controllo che lui ha avuto della temperatura è stato all'aeroporto di Linate. Nell'ultimo pezzo fra Parigi e Linate, dove lui è tornato a casa, è stato l'unico punto in cui lui, se veniva, ipotesi, dalla Francia in Italia, ecco, senza una via aerea, veniva in treno, non lo so, probabilmente lui sarebbe diventato, poi lui, logicamente, è stato bene, non ha avuto, ha fatto i suoi 15 giorni di quarantena, non ha manifestato nessun sintomo. Però questo è un tipico esempio di come molte persone in quel momento sono, parlo di allora, no? Quindi parlo dell'inizio di marzo, sono rientrate in Italia senza nessun controllo. Allora, questo è quanto succedeva allora. Poi, logicamente, il tutto si è globalizzato in termini di conoscenze, in termini di numeri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, se vai sul sito, praticamente tutti i giorni ti dà il numero dei casi, nazione per nazione, la percentuale, in maniera molto compiuta. Oggi, senz'altro, c'è una capacità di controllo molto, molto maggiore, e anche una maggior consapevolezza da parte delle persone. Allora, quello che adesso sta succedendo in Brasile e negli Stati Uniti è il frutto del fatto che probabilmente si è sottovalutato, o almeno i governanti hanno sottovalutato, no, la situazione, perché Anthony Fauci, che insomma è uno dei padri dell'infettivologia, ti ricordo che il volume dell'Harrison, un po' la medicina interna su cui tutti abbiamo studiato da studenti e anche da specializzandi, uno degli autori è Anthony Fauci, tanto per dire, ecco, quindi una persona assolutamente autorevole, è stato zittito da Trump per alcune settimane, però è una testimonianza di quanto dice che stia sottovalutando tuttora negli Stati Uniti la situazione.
Dottore Aurelio Sessa, ci fermiamo un attimo, perché Vladimir ci metterà una stupenda canzone.
I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lay me on ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I wanna get by.
Intervistando il dottor Aurelio Sessa, vi ricordo, medico di famiglia e presidente della SING della Lombardia. SING, cosa vuol dire? Scusa, SING? Società, SING, mi pare, italiana,
società di italiana di medicina generale.
Ecco, leggo una cosa che ha scritto il Corriere, ha scritto proprio in questa settimana. Covid-19, i medici di famiglia sono la vera arma di difesa. Adesso, dopo tanto tempo, sono riuscito ad arrivare anche loro a questa definizione. Cioè, però ho letto anche un giornale che sarebbe sempre il Corriere, che dice: i medici di famiglia che sono morti causa Covid-19 non saranno risarciti, non hanno assicurazioni. Mi sembra non è un infortunio sul lavoro. Vuoi dire due parole soltanto, perché non voglio entrare nella politica.
Beh, non è questione, sai, di politica questo, è questione di buonsenso, nel senso che i medici di famiglia non sono medici dipendenti, hanno una convenzione con il sistema sanitario nazionale e regionale, sono praticamente liberi professionisti, hanno anche loro le loro assicurazioni, però nel momento, rispetto al medico che è dipendente, per il quale se succede qualcosa viene considerato un infortunio sul lavoro, cioè l'anestesista o il pneumologo che si è ammalato di Covid e ci ha lasciato le penne, gli viene riconosciuto come una sorta di infortunio sul lavoro. Ok? Noi come liberi professionisti non dipendiamo dall'INAIL, dobbiamo farci una nostra assicurazione. Io personalmente ho un'assicurazione sulla malattia e un'assicurazione sugli infortuni, perché mi posso ammalare come tutte le persone, posso fare un incidente in macchina mentre sto andando a visitare un paziente e logicamente mi devo, visto che come si dice a Napoli tengo famiglia, no? Allora uno si deve di solito premunire. Sta di fatto che questa situazione, cioè di una morte, di una persona che muore durante il suo esercizio professionale, come è successo a 171 medici di famiglia, per queste persone la propria assicurazione sugli infortuni, che dovrebbe essere il corrispettivo dell'INAIL, praticamente ho letto anch'io questo articolo di questa mattina sul giornale, allora non viene riconosciuto l'infortunio come evento acuto, traumatico, come quando tu fai un incidente. Questa viene considerata una sorta di malattia e quindi, essendo un evento eccezionale, non rientra, diciamo, nelle regole della polizza, e questa cosa praticamente, cioè questa morte non viene riconosciuta e non viene indennizzata.
Ok, hai allora, spiegato bene. Io ecco, più di così non potevo, visto che avevo letto questo articolo, mi sembrava certo, giusto.
Non lo so come andrà a finire, mi chiedo anche per tutti gli altri medici che sono morti. Io faccio riferimento, noi il primo morto è stato il dottor Stella, che è il nostro presidente dell'ordine, è stato presidente dell'ordine medici di Varese, è stato il primo medico in famiglia a morire sul campo, perché lui probabilmente l'ha preso da un suo paziente, è stato il medico numero uno, fra i medici di famiglia.
Ok, dottor Sessa, c'è una domanda il nostro Dini che dice che non ne può più di parla. Forza Dini.
No, io volevo parlare un pochino della figura, del ruolo nuovo del medico di famiglia, perché in questo periodo ha subito dei cambiamenti clamorosi, che fino a ieri praticamente erano indispensabili e addirittura forse irrealizzabili. Vedi la ricettazione nuova, la ricettazione dematerializzata, cioè la lezione non più cartacea. Il fatto che il medico comunica telematicamente con il paziente, gli ambulatori, le sale d'attesa che non sono più affollate perché ci si va con gli appuntamenti. Però a questo punto io dico, il paziente dove lo mettiamo? Tu l'altra volta dicevi il guardarsi, il parlare, ci si capisce meglio guardandosi. E adesso più andiamo avanti e più questo paziente lo si vede meno. Cosa ne dice Aurelio?
Allora, questa è un po' l'evoluzione dei tempi. Siamo nel 2020 e logicamente anche la medicina si sta praticamente, non dico evolvendo, sta praticamente assumendo delle modalità operative che sono un po' al passo con i tempi. Probabilmente è la medicina generale che in questi ultimi anni ha avuto, questo è il mio punto di vista, ti parlo da senior, io sono anche responsabile della scuola di formazione dei ragazzi che diventeranno medici in medicina generale, e quindi sono a contatto con ragazzi che hanno l'età dei miei figli, quindi hanno 25, 26, 27 anni, e logicamente è un mondo assolutamente nuovo e diverso rispetto al mondo che abbiamo vissuto noi quando abbiamo iniziato a fare il medico di famiglia. Ma diciamo questo evento ha accelerato alcune cose. È fatto riferimento alla ricetta dematerializzata, no?
Sì.
La ricetta dematerializzata, tieni conto che è iniziata già da un paio d'anni a essere abbastanza così usata e adoperata e anche apprezzata dai nostri assistiti. Tieni conto che I nostri assistiti, noi abbiamo un ventaglio di persone che vanno dal giovane alla media età, che sono confidenti con i sistemi informatici, fino agli anziani. Abbiamo l'ottantenne o novantenne, per cui non sa neanche che cos'è uno smartphone, che cos'è internet o quant'altro. Anche se ti posso dire che ho scoperto ottantenni che comunque viaggiano bene con questi sistemi,
Basta vedere Dini, che hai 80 e passa anni, guarda com'è bravo,
l'unico vedi, nel computer. Allora, Giorgio Dini, immagino che riceverà quando ne ha bisogno, mi auguro di no, ma se hai bisogno di un farmaco, non so, per l'ipertensione, il tuo medico di famiglia te lo può mandare, tu vai in farmacia e non stai neanche andare dal medico se devi andare solo per quello. Tieni conto che questo ha avuto un'accelerata micidiale, ma positiva, adesso, negli ultimi 3 mesi, no? Sì. Non solo, adesso si è riuscita a dematerializzare tutto, cioè tutti i farmaci. Si stanno dematerializzando anche tutti i farmaci, gli oppioidi, no? Quelle per la terapia del dolore, che prima erano ancora su ricetta rossa. Si è riuscita a dematerializzare anche tutte le visite, cioè io ti richiedo una visita cardiologica, un elettrocardiogramma, perché fa parte del tuo patto di cura che noi abbiamo fatto per la cronicità, e quindi ci vediamo quando hai l'esito, se vuoi, altrimenti io l'esito lo vedo già direttamente online col sistema informatico sociosanitario. Allora, questo toglie tutta una parte di persone che, come dicevi tu, affollavano, no, i nostri ambulatori. Cioè, voi avete vissuto un'epoca in cui i nostri ambulatori erano affollatissimi. Adesso, bene o male, le regole che permettono, da una parte, il distanziamento, ok, fanno sì che le persone comunque vengano, non vengono un'ora prima, ma vengono casomai 5 minuti prima, e quindi non affollano più di tanto, teniamo una misura, e quindi questa è la ricetta elettronica. Poi, per molti, abbiamo attivato anche la visita online, come sto facendo adesso, no? Lo facciamo con Skype, lo facciamo con Google o quant'altro. Allora, tu hai bisogno, non hai bisogno di una visita, chiedi un consiglio, però se tu vuoi puoi farmi vedere. Sei un neo, magari su un braccio me lo puoi far vedere. Se poi io non riesco ad avere una risoluzione abbastanza elevata da poterlo, come dico, giudicare, ti faccio venire assolutamente in ambulatorio. Quindi, e poi tutta la telemedicina, spirometria, elettrocardiogrammi e quant'altro, che possono essere fatti online. Allora, tieni conto che in Inghilterra il sistema Babylon, non so se l'avete sentito, un sistema che è iniziato qualche anno fa, in cui nell'ambito delle cure primarie è possibile affiancare alla normale visita classica in ambulatorio anche tutti questi sistemi, diciamo, da remoto, chiamiamolo così. Io lo giudico un benvenuto, questo. Lo giudico un benvenuto. Logicamente cioè tutte le persone si devono adattare. Poi c'è chi viene in ambulatorio, gli piace fare salotto perché trova le altre persone in sala d'attesa, ok, però insomma io dal CISAT dico ai miei vecchietti, abbiamo 3 centri per anziani, non uno, 3 ne abbiamo, quindi se uno vuol fare salotto può andare anche al centro anziani piuttosto che venire in ambulatorio del medico di medicina generale.
Sì, vero. Dottor Sessa, ti devo bloccare perché l'obbligo della canzone, e so che Vladimir è lì che trema.
Why don't we tonight. Put on your favorite dress and let's drive into the night, into the light. Let's rise. Put on an old blues song. Let all our troubles be gone and drive. Feel like I've been a prisoner of my own design. I've been such a bad listener, but I hear you tonight. Let's drive.
Intervistando il dottor Aurelio Sessa, medico di famiglia e presidente SIMG della Lombardia. Vai Dini.
Luce, cosa ne dici del doppio tampone negativo? Fino a ieri si pensava che il paziente asintomatico con il primo tampone fosse fuori. Adesso invece bisogna fare, è obbligatorio fare due tamponi per essere fuori dalla infettività. Cosa ne dici?
Allora, il doppio tampone era rivolto alle persone che hanno avuto una positività, eh?
Sì.
Una positività, proprio per avere una, diciamo, una doppia sicurezza, perché c'erano alcuni casi di o falsi positivi o falsi negativi. Ok? Ti ricordo che allora io ho una famiglia formata da padre, madre, una bambina di 3 anni e una neonata. Ti racconto questa storia perché può essere abbastanza esemplificativa. Allora, il padre è stato una persona che è venuta a contatto con uno dei casi che avevamo all'inizio sintomatico. Allora, pur avendo chiesto la possibilità di fare il tampone, a lui non è stato fatto perché all'inizio lo facevano solo a chi doveva essere ricoverato in ospedale, se vi ricordate. Quindi lui è rimasto sempre una persona per il quale non si sapeva se fosse stato affetto o meno da Covid. Però è stato pauci sintomatico, se l'ha fatto come una sorta di influenza. Per me, avendo avuto contatto diretto con un positivo ricoverato, per me lo era, io l'ho trattato come tale, nel senso l'ho tenuto a casa, l'abbiamo, diciamo, monitorato e quant'altro. La moglie incinta va a partorire in ospedale positiva, senza nessun sintomo. Il bambino che nasce negativo, neonato che nasce negativo, La bambina che era a casa con loro di 3 anni, anche quello non si è mai potuto fare il tampone. Allora, cosa succede? Quando si riesce finalmente a fare il tampone, allora mando subito il papà a fare il tampone, che logicamente il risultato è negativo, perché probabilmente l'aveva fatto. Dopo io gli ho fatto fare il test sierologico, che è il risultato positivo, quindi vuol dire che lui l'aveva avuto, no? La mamma positiva poi in seguito ha dovuto fare il tampone altre 2 volte, di cui una seconda volta è risultata negativa, un'altra volta è risultata positiva, gliel'hanno rifatto fare ancora, sempre 2 alla volta, che risultava un'altra positiva e un'altra negativa. Il neonato gliel'hanno fatto il doppio, e l'hanno fatto sia al laboratorio di Varese che al laboratorio di Pavia, e alcune volte era discordante. A Pavia risultava positivo e a Varese negativo, viceversa. Allora, questa famiglia, ve la faccio breve perché sembra quasi una barzelletta, ha fatto 33 tamponi. Penso che sia la famiglia che abbia fatto più tamponi in Lombardia. Alla fin fine, dopo 2 tamponi, no, risultati negativi, e poi io gli ho, d'accordo con il Dipartimento di Prevenzione, detto: a questo punto non fate più tamponi, state tutti bene. Chi l'ha fatta? Tutti l'hanno fatta praticamente in maniera più o meno importante, però nessuno è stato ricoverato per infezione. Però tanto per dire quanto è bizzarro, ecco, quanto sono bizzarri i risultati, ma sono legati proprio a quello che così almeno concludiamo il cerchio, della bassa o alta carica virale che i tamponi possono avere. Allora, il dottor Roberto Stella, visto che è stato il primo caso, quando lui è stato ricoverato all'ospedale di Como e le ha fatto il tampone, il risultato debolmente positivo e ci ha lasciato le penne. Allora, l'avere il debolmente positivo corrisponde alla gravità della malattia o una evoluzione grave della malattia? Purtroppo ci sono dei determinanti che noi non conosciamo ancora, perché abbiamo avuto persone con cariche virali basse e un andamento invece drammatico, e altre persone con cariche virali alte, no? Quindi tamponi fortemente positivi, oppure lo sappiamo adesso col test sierologico con altissimi livelli di IgG, tanto che molti di questi vanno a donare il plasma perché è un plasma iperimmune, eppure non hanno avuto un quadro eclatante così grave da finire in ospedale. Purtroppo è una malattia che dobbiamo ancora imparare a conoscere.
Quindi, come si dice, è una contagiosità diversa da un caso all'altro. Non
sì,
è la stessa.
Dipende anche dall'ospite, dipende anche dall'ospite.
Dipende anche dall'ospite.
Noi siamo diversi uno dall'altro.
Io ti chiedo invece, sei favorevole all'esame sierologico, quindi?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Una domanda veloce: hai scaricato l'app Immuni?
Io non l'ho scaricato.
L'hai ucciso, basta, ok, dimmi, vai.
Ma senti, i contagi nuovi stanno venendo fuori adesso.
Sì, 2 minuti,
sono contagi familiari dovuti al periodo in cui eravamo tutti rinchiusi in casa? Si parla di contagi vecchi e nuovi.
Ma probabilmente sì, anche perché contagi familiari senz'altro, però tieni conto che adesso comunque noi abbiamo contatti un po' più aperti rispetto a prima, perché avendo finito il periodo, diciamo, allora dal 4 di giugno, quindi è poco più, è circa un mese, è un mese in cui noi possiamo andare in giro un po' più liberamente, no? Dico un po' più liberamente, ma ovviamente protetti, entriamo nei negozi con la mascherina, no? Allora, questo senz'altro è ancora utile, Non so se avete visto in Corea, hanno fatto vedere un servizio, anche se la gente girano tutti con la mascherina, anche quando sono all'aperto, perché intervistato una persona dice: noi ci teniamo alla nostra salute. Allora, i casi nuovi probabilmente sono contatti interumani fra persone, non è detto che siano all'esterno di una stessa famiglia, però se un nucleo familiare, il padre e la madre che hanno ripreso a lavorare, i figli che vanno con gli amici e quant'altro, è logico che logicamente la possibilità di contagiare c'è, però io nuovi casi ultimamente non ne ho. Ti posso dire che è un mese, ho fatto fare anche dei tamponi in soggetti che potevano essere sospetti per infezione, non lo sono stati.
Dobbiamo chiudere e vogliamo ringraziarti. Lascio tutto al Dini, che può ringraziarti perché giustamente è la seconda volta ti abbiamo rotto le scatole.
No, grazie. Io ringrazio voi perché siete sempre benvenuti nella mia vita, non solo professionale, no, ma è anche un bel ricordo vedervi e poter parlare con voi. Grazie.
Grazie,
buona
grazie.
Buona montagna.
Questo vale anche per noi.
Grazie.
Ciao Aurelio.
Grazie.
Ciao Aurelio, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.